E queste riflessioni traggono origine dalla lettera di Giacomo. Giacomo è fratello di Gesù, persona molto autorevole perché era responsabile della prima chiesa cristiana, quella di Gerusalemme, un uomo che sicuramente aveva una dimensione molto, molto non solo autorevole, ma anche molto pratica, perché la lettera di Giacomo è una visione di una fede operosa, di una fede pratica. Io adesso naturalmente non entrerò nelle problematiche o nelle, diciamo così, valutazioni dottrinali che comunque sono presenti all'interno della lettera di Giacomo, ma la lettera di Giacomo è una lettera importante perché il ragionamento che Giacomo fa è un ragionamento che indubbiamente non possiamo che condividere perché mette l'accento su degli aspetti che necessariamente fanno parte della vita di un cristiano, mette l'accento sulla necessità che la fede dia testimonianza di se stessa anche attraverso le opere. Se la fede è il principio della salvezza, sicuramente una fede vera, reale, una fede sana, è una fede che si traduce anche in opere. Quindi l'invito che è contenuto nella lettera di Giacomo è un invito che naturalmente non possiamo non considerare, o comunque non possiamo che valutare per uno spunto di riflessione, perché è un invito a operare e a operare bene all'interno della nostra vita e all'interno della nostra Chiesa. E questo invito non possiamo in qualche modo disattenderlo o pensare di poter fare affidamento, solo in una fede silente. Perché il principio della salvezza, ma è necessario che la nostra fede sia anche una fede operosa e pratica. Come sua naturale e spontanea manifestazione e interazione con il mondo esterno. Quindi Giacomo ci chiede di interagire con il mondo, di interagire con i fratelli, di interagire con le persone che sono vicini a noi, di interagire nella società, di interagire all'interno della Chiesa e quindi ci chiede veramente ci dà una visione di una fede pratica, di una fede operosa, di una fede che vede tutti chiamati a operare. Ma c'è un antecedente logico che è quello che mi interessa evidenziare in questa riflessione. Un antecedente logico, cioè qualcosa che viene prima di questo invito. Proprio leggendo anche la parola, c'è anche proprio una sequenza precisa sotto il profilo, diciamo così, della lettera di Giacomo e della rappresentazione scritta che Giacomo dà del suo pensiero. La lettera di Giacomo è una lettera che è, diciamo così, rivolta agli ebrei dispersi, agli ebrei che la diaspora aveva allontanato da Israele. Quindi è una lettera che in qualche modo riguarda tutta una serie di situazioni difficili perché inevitabilmente chi viveva la dispersione nel territorio, nei territori, nell'impero romano e via discorrendo, vivevano situazioni difficili. E Giacomo inizia proprio dando una indicazione molto precisa e dice al versetto 1: Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona tutti generosamente senza rinfacciare e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Quello che mi ha colpito veramente è questo versetto. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona tutti generosamente senza rinfacciare e gli sarà data. Perché mi ha colpito questo versetto? Perché dice una cosa che in qualche modo sembra quasi una contraddizione. Perché dice: se ti manca saggezza, chiedila. Però ecco, mi è sembrato, voglio dire, quasi contraddittorio, perché chi non è saggio non sa di non esserlo. Chi non ha la saggezza difficilmente si rende conto che la saggezza gli manca. E questo mi ha portato a riflettere, perché qui c'è un invito di Giacomo, che è un invito molto forte, perché dice: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda. È quasi un imperativo. Quindi ecco, da qui è iniziato una serie di riflessioni che vorrei sviluppare questa mattina, perché, ripeto, apparentemente sembra quasi una forma di contraddizione. La saggezza, questa è la saggezza a cui fa riferimento Giacomo, che cos'è? Beh, sicuramente è la sapienza che viene da Dio, cioè quella capacità di discernimento, quella capacità di capire e di distinguere ciò che è santo da ciò che non è santo, ciò che è giusto da ciò che non è giusto, alla luce delle scritture, discernere la volontà di Dio nella propria vita, discernere la volontà di Dio per la Chiesa. Certo, questa sapienza è la sapienza che viene da Dio come insieme di capacità intellettuali e intellettive per capire le cose di Dio. Quindi è una saggezza che ha una precisa caratteristica spirituale. E mi chiedo appunto, ma come capire quando manca la saggezza? E quindi quando chiedere la saggezza a Dio? Giacomo continua, perché Giacomo è un uomo molto pratico, è un uomo molto spicciolo, se vogliamo, ha una linearità di pensiero non secondaria. E questo versetto deve essere letto alla luce complessiva di tutta la lettera. Al capitolo 3, versetto 13, Giacomo continua e dice, in linea con quello che poi dirà sulle opere e sulla fede, dice: chi fra voi è saggio e intelligente? È una domanda. Certo, è una domanda impegnativa, perché se io adesso la dovessi fare qui stamattina, sarei un po' curioso di vedere chi alza la mano. Chi fra voi è saggio e intelligente? Giacomo continua. Mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. E anche qui Giacomo è di una, diciamo così, chiarezza unica, e ci dice sostanzialmente: come fai ad accorgerti se ti manca la saggezza? Mettiti allo specchio, guardati, guarda come operi, guarda come ti poni, guarda come rifletti, guarda come pensi, guarda come interagisci con gli altri. Dà un'indicazione precisa e dice: chi tra di voi è saggio e intelligente? Bene, se la risposta a questa domanda non è facile, Giacomo semplicemente invita a guardarsi e a non mentire a se stessi. Ci chiama a essere persone oneste intellettualmente, ci chiama a riflettere sulla nostra reale condotta, ci chiama a guardarci interiormente e non soltanto a rimanere all'interno del nostro individuo, della nostra individualità e della nostra mente, della nostra dimensione spirituale intima e interiore, ma ci dice: come interagisci con il mondo esterno? Guardati e giudicati da solo. Ci chiede di giudicarci da soli, e lo dice con molta chiarezza. dipende da quello che uno veramente ha nel cuore, dipende da, veramente da come uno manifesta il proprio modo di essere. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi è pacifica, è mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia, e dà una serie di caratteristiche precise, di indicazioni precise. Abbiamo la possibilità di capire se in questo, in questa dimensione di analisi di noi stessi, realmente guardandoci senza ipocrisia, possiamo riconoscere questi elementi, oppure possiamo arrivare alla conclusione, o dobbiamo arrivare alla conclusione, che questi elementi nella nostra azione non ci sono. Certo, non è facile, ma è anche vero che questo passo di Giacomo ci riporta a tutta una serie di passi delle scritture. C'è una costante nelle scritture che in qualche modo ci invitano a manifestare la nostra diversità dalle persone che incontriamo fuori nel mondo. Perché qui Giacomo ci dice veramente quali sono le caratteristiche che deve avere la saggezza di Dio. Giacomo dice: le opere sono importanti, ma anche la tua capacità di essere una persona che ha la saggezza che viene da Dio. E questi elementi, queste caratteristiche, sono un qualcosa che, ripeto, troviamo all'interno della scrittura in tanti altri passi. Perché se leggiamo questi elementi che la saggezza che viene da Dio dovrebbero esprimere nella nostra vita, ci viene immediatamente in mente Galati 5. Sono passi su cui io spesso e volentieri ritorno, perché sono passi importanti, sono passi su cui riflettere, perché se non riflettiamo su quello che è veramente il modello di cristiano, su quello che veramente è il modello che Cristo ha lasciato con la sua vita in questo mondo, se non riflettiamo su questo, se non valutiamo quanto siamo vicini o lontani o lontanissimi da questo modello, in qualche modo non facciamo il nostro mestiere di cristiani. Galati 5 dice: se siete guidati dallo Spirito, ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidia, ubriachezze, orgie e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo nello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. E questi sono elementi che ritornano in modo costante. Ma i frutti dello Spirito, appunto, quella capacità dell'uomo che si proclama cristiano di lasciar operare lo Spirito Santo nella sua vita producendo quei frutti. E guardate quanta similitudine c'è tra la saggezza che viene da Dio, come la descrive Giacomo, e quello che dice l'apostolo Paolo in Galati 5. Ma d'altro canto noi abbiamo anche un altro riferimento molto importante su cui vorrei soffermarmi oggi, che sono le beatitudini. Adesso, come gruppo di condivisione, abbiamo fatto proprio le beatitudini, e quindi non me ne abbiano chi fa parte del gruppo di condivisione se riprendiamo alcuni concetti. Ma tra le beatitudini ce n'è una su cui mi vorrei soffermare. È la prima, che è quella che ci ha fatto, per certi versi, ci ha fatto discutere di più, perché è una beatitudine di difficile lettura. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Ora, le beatitudini non sono messe a caso. Le beatitudini seguono una gerarchia precisa, seguono un ordine preciso. E questa prima beatitudine è la beatitudine fondamentale. Le beatitudini, vi ricordo brevissimamente, sono quelle caratteristiche che dovrebbe avere il cristiano, sono quegli elementi che differenziano il cristiano dal non cristiano, sono quelle caratteristiche che sono totalmente difformi da quella che è la naturale tendenza dell'uomo, che nella sua carnalità tende esattamente al contrario. Queste sono le beatitudini. E questa prima beatitudine, che è la più importante, che è la, il fondamento della nostra cristianità, è qualcosa di molto, interessante da capire, molto importante da capire, e ci ha fatto discutere, direi non poco, perché non è di facile lettura. Beati i poveri in spirito. Che cosa vuol dire? Abbiamo detto e ci siamo detti che sicuramente non è l'elogio della povertà, come alcuni comunque hanno voluto leggere unitamente a Luca capitolo 6, beati i poveri. Non è l'elogio della povertà. La povertà non è in sé né positiva né negativa ai fini della vita spirituale di un individuo, e non c'è nessun valore intrinseco nella povertà. Questa poveri in spirito, preso letteralmente, lo potremmo intendere come siate mancanti il più possibile di spirito? No, ovviamente. Poveri in spirito è qualcosa che riguarda la nostra dimensione interiore, è qualcosa che riguarda il concetto che noi abbiamo di noi stessi, è qualcosa che riguarda il nostro rapporto diretto con Dio. Essere poveri in spirito è quello che differenzia il cristiano dal non cristiano ed è la base per entrare nel regno di Dio, perché solo chi è povero in spirito è quello che riesce a riconoscere la propria natura peccaminosa. Essere poveri in spirito vuol dire sostanzialmente distinguere in modo netto ciò che è il regno di Dio da ciò che è il mondo, perché se noi ragioniamo come ragiona il mondo, voi sapete benissimo che una delle prime regole che troviamo dappertutto è quella di credere in noi stessi, di avere fiducia in noi stessi, di essere numeri uno. Sapete quanti libri, corsi, quante indicazioni vengono date, perché uno degli elementi fondamentali del mondo è avere fiducia in se stessi, credere in se stessi, essere numeri uno, essere più bravi, essere più, i più in tutto. Qui invece la parola di Dio ci dice qualcosa di diverso, ci dice siate poveri in spirito. Che cosa vuol dire? È un concetto che a volte può, apparire complesso, perché di fondo non ci appartiene. È un concetto che a volte si capisce male perché non ci abbiamo gli strumenti per capirlo, perché come vi dicevo prima, le beatitudini sono qualcosa che non attengono alla naturale inclinazione dell'uomo, ma sono esattamente il contrario. Quindi quando uno tende naturalmente verso il rosso e dall'altra parte gli dici giallo, a volte è difficile comprendere quello che non ti viene spontaneo e naturale. Essere poveri di spirito sicuramente non è la falsa umiltà, che tutti noi a volte conosciamo molto bene, non è e non vuol dire rinunciare alla propria personalità e al proprio carattere, se non in una logica di autocontrollo, ma abbiamo tanti esempi di persone e soggetti che sono stati poveri in spirito. Nell'Antico Testamento, ad esempio, pensate a Gedeone, che dice: ma la mia famiglia è la più povera di Manasse, io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Essere poveri in spirito vuol dire sostanzialmente proprio quello che dice Gedeone: io sono piccolo. Oppure pensate a Mosè, Mosè in tutta la sua, diciamo così, consapevolezza di essere assolutamente inadeguato e insufficiente rispetto al compito al quale era stato chiamato, o Davide che dice: chi sono io, Signore Dio? Cos'è la mia casa perché tu mi abbia fatto arrivare sino a questo punto? Il favore di Dio gli sembra impossibile. Ma nel Nuovo Testamento abbiamo esempi altrettanto importanti. Pensate all'apostolo Pietro, che pure era un uomo di carattere, voglio dire, era un uomo che aveva una personalità forte, pronto a prendere la spada, non era un, diciamo così, un soggetto mite e un agnellino, che a un certo punto, quando ha la consapevolezza di chi è Gesù, realmente dice: allontanati, allontanati, perché io sono un peccatore. Questi sono esempi di povertà in spirito. O l'apostolo Paolo, prendiamo l'apostolo Paolo, che combatte tutta la vita con il proprio orgoglio. L'apostolo Paolo, in tanti passaggi delle sue lettere, fa riferimento alla necessità di non vantarsi, di allontanare la vanagloria. L'apostolo Paolo è un uomo forte, è un uomo deciso, è un uomo che aveva tutte le caratteristiche per affermare se stesso, credere in se stesso, avere fiducia in se stesso, esattamente così come il mondo ci indica e ci chiede. E allora dice l'apostolo Paolo in Filippesi capitolo 3, che possiamo leggere, ci dà un'indicazione precisa. Dice: del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare, perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne, se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io, circonciso l'ottavo giorno, della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo figlio d'ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Ecco, Paolo dà una lezione notevole, perché dice: chi si vuol vantare, facciamo a gara? Io ce l'ho tutte, ma io considero queste cose come spazzatura. Questo vuol dire essere e riuscire ad essere poveri in spirito. Vuol dire in qualche modo annullarsi davanti a Dio. Vuol dire in qualche modo eliminare ogni forma di orgoglio. Vuol dire mettersi davanti a Dio riconoscendo che con le nostre buone opere, con i nostri buoni comportamenti, con i nostri ragionamenti, con le nostre raffinate articolazioni mentali, siamo comunque davanti a Dio nulla. Essere poveri in spirito vuol dire riconoscere che l'uomo nel rapporto con Dio è nulla. E questa consapevolezza è una consapevolezza fondamentale. Errato sarebbe pensare di poter contare e fare affidamento sulle qualità sociali, sulle condizioni. L'apostolo Paolo le definisce immondizie. E questo vale per tutti. Pensare di poter trarre una qualunque beneficio o autorità da quello che siamo, da quello che facciamo nella società, in base al lavoro, in base alle condizioni, in base ai soldi, ma anche all'interno della Chiesa, in base ai ruoli. Questo vale per tutti. Davanti a Dio queste cose non contano e non valgono. E l'invito a essere poveri in spirito è esattamente questo. Così come ci viene chiesto di non avere, di non riporre fiducia nelle nostre qualità umane, nella nostra intelligenza, nella nostra capacità di pensare, che sono tutte cose importanti e sono tutte cose utili per l'uomo, ma che vengono dopo. Ci viene chiesto in prima battuta di essere consapevoli della necessità della povertà in spirito. Ma d'altro canto, se voi riflettete, c'è una coerenza totale. Perché è messa come prima beatitudine? Perché se l'uomo non riesce a essere consapevole della sua nullità davanti a Dio, non è in grado né di accettare Dio nella propria vita, né di cogliere la salvezza, né di poter andare avanti in modo gradito veramente a Dio. E non è un caso che questo versetto indichi una sorta di svuotamento dell'individuo, di abbassamento dell'uomo. Indica uno svuotamento e un abbassamento dell'uomo davanti a Dio. Ma per che cosa? Non perché uno debba rimanere vuoto e basso, ma perché possa essere riempito e innalzato. Questo è il principio e la coerenza di questo versetto come primo versetto sulle beatitudini, perché solo ciò che è vuoto può essere riempito, e su questo penso che siamo tutti d'accordo, e solo ciò che è basso può essere alzato. Se non siamo vuoti e bassi, non possiamo approfittare pienamente della possibilità che Dio ci alzi e ci porti e ci innalzi e ci guidi. E ci guidi anche nelle opere. Ecco perché c'è questa coerenza nella lettera di Giacomo. E Giacomo dice: fede pratica, fede concreta, operate, è un invito, è un ordine, è un qualcosa su cui riflettere. Tutti siamo chiamati a operare, a costruire e ricostruire, a rimboccarsi le maniche, ma non secondo il proprio io, ma non secondo le proprie idee, ma non secondo la propria, diciamo così, idea personale, orgogliosa, vanagloriosa delle cose da fare. Siamo tutti chiamati, a prescindere dai ruoli, a prescindere dalle posizioni, a prescindere dalle logiche sociali o all'interno della Chiesa, siamo tutti chiamati a operare e a essere pratici e concreti, ma prima di tutto siamo chiamati a essere poveri in spirito. E quell'essere poveri in spirito vuol dire fare un grande atto di umiltà, vuol dire svuotarsi e abbassarsi, perché poi si possa riempire la nostra vita, si possa dare spazio allo spirito e all'opera dello spirito nella nostra vita. Perché si possa veramente poi a quel punto capire che può mancare la saggezza di Dio e quindi poterla chiedere e quindi poterla praticare con tutte quelle caratteristiche che esprimono armonia, congiuntura di intenti, che esprimono una positività fantastica. E allora ecco, la riflessione di oggi era sostanzialmente questa. Pensate se tutti riuscissimo veramente a fare alla lettera quello che la scrittura ci dice. Pensate che grandi vite e pensate che grandi cristiani potremmo essere. Pensate che grandi chiese potremmo essere. Quanti errori si sarebbero potuti evitare. Purtroppo la tendenza dell'uomo è una tendenza che va esattamente nella direzione opposta. E questo fa parte... Scusate. Fa parte della vita, fa parte della nostra carnalità. Ma nella misura in cui ne siamo consapevoli, possiamo veramente lavorare come Giacomo ci dice: se ti manca la saggezza di Dio, chiedila. Chiedila con fede. E per sapere se ti manca, guarda come ti muovi. Guardati. È inutile che uno si prenda in giro. guarda quello che tu porti, quello che tu esprimi. Se c'ha queste caratteristiche, non è saggezza di Dio. Se c'ha queste altre caratteristiche, è la saggezza di Dio e forse non ne hai bisogno, oppure comunque prega, perché ce n'è sempre bisogno nella vita di un cristiano. Questo è un po' il messaggio che volevo dare, che è nato un po' in modo spontaneo, proprio leggendo quelle prime tre righe di Giacomo, quella apparente, diciamo così, apparente anomalia che mi aveva richiamato anche altre riflessioni, che mi ha portato poi a queste riflessioni. E per chiudere vorrei leggere con voi Colossesi 2, versetto 1. Desidero infatti che sappiate quale arduo combattimento sostengo per voi, per quelli di Laodicea e per tutti quelli che non mi hanno mai visto di persona, dice l'Apostolo Paolo, affinché i loro cuori siano incoraggiati e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. E questi versetti sono veramente dei versetti bellissimi, perché hanno una capacità di sintesi e di una forza rappresentativa fantastica, perché veramente in pochissime parole si racchiude veramente un messaggio fenomenale. Affinché i loro cuori siano incoraggiati e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Amen.